Mi accingo dunque ad affrontare il tema delle dinamiche politiche della società slovena nella Venezia Giulia, con particolare riguardo al periodo dell'occupazione tedesca. In una lezione di un'ora la sintesi è ovviamente d'obbligo. Lo scotto da pagare sarà una deprecabile dose di schematismo, e me ne scuso in anticipo. Ad uno sguardo più ravvicinato, chi vorrà, vedrà poi emergere sfumature dinamiche a volte sorprendenti e persino paradossali. Ma la loro stessa interpretazione non può prescindere da un'intelaiatura generale. Allora comincio dicendo che il popolo sloveno non è un ircocervo, ossia dire la nation building ottocentesca e novecentesca del popolo sloveno non si discosta nelle sue linee generali da quelle di altre nazioni centroeuropee. La sua cultura politica si articolò nei tre filoni classici. Il primo, il filone cattolico, di più antica data, è egemonico, specie in ambito rurale. Radicatosi nell'alveo asburgico, si fece poi, fra le due guerre nel regno di Jugoslavia, portabandiera di un autonomismo strettamente legalista, cioè non separatista. Il secondo filone, quello laico-liberale nazionale, di recente estrazione piccolo-borghese, originariamente tributario dell'effimera stagione napoleonica delle province illiriche, era tendenzialmente elitario. Fra le due guerre fu subalterno, al di qua e al di là del confine di Rapallo, al progetto politico di una Jugoslavia monarchica ed unitarista. Il terzo filone, infine, quello operaio socialdemocratico, in epoca asburgica di impronta austromarxista, subì fra le due guerre un rapido processo di metamorfosi verso il comunismo di obbedienza cominternista, ossia dire moscovita. Esso fu messo precocemente al bando Ope Legis, sia dall'Italia di Mussolini, sia, anzi prima ancora, sin dal 1920, dalla Jugoslavia monarchica. Di questo filone va tuttavia tenuta presente, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, una chiara impronta emancipatrice non soltanto sociale, bensì, ed anzi sempre più spiccata, nazionale. A seguito della presa di potere nazionalsocialista in Germania, tale indirizzo era stato sancito nel 1935 dal settimo congresso del Comintern, quando Togliatti e Dimitrov vi impressero la svolta dalla rigida contrapposizione di classe verso la politica dei fronti popolari antifascisti. Il dosaggio in termini territoriali dei tre filoni in ambito sloveno non fu però uniforme, e alla vigilia della guerra non fu uniforme neppure al di qua del confine di Rapallo, su suolo sabaudo. Salta agli occhi la differenza fra Trieste e Gorizia. A Gorizia, baricentro di un vasto bacino rurale alla confluenza delle valli dell'Isonzo e del Vipacco al loro sbocco nella pianura friulana, la città vantava un passato di capitale di contea e da quasi due secoli ormai il prestigio di sede arcivescovile. Tra le due guerre a Gorizia dominò dunque egemone fra gli sloveni, in città e nel contado, il Partito Cattolico, nella sua variante cristiano-sociale. Dai patti lateranensi del 1929, però, ossia dalla conciliazione fra Santa Sede e Stato mussoliniano, il campo cattolico sloveno in Italia fu dilaniato fra due ali. Da un lato, un'ala intransigente, capeggiata dall'avvocato Janko Kral, ligia alla dottrina di Sacra Romana Chiesa e dal 1937 rigidamente attestata sulla linea di fronte anticomunista fissata dall'enciclica Divini Redemptoris. Dall'altro, un'ala più flessibile, capeggiata dall'ex deputato avvocato Engelbert Besedniak, esule antifascista dall'Italia, egli aveva diretto a Vienna l'ufficio stampa del cosiddetto Congresso delle Minoranze Europee. Dopo l'Anschluss riparò a Belgrado e fu lì che lo sorprese lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Mantenne tuttavia una corrispondenza epistolare clandestina con il suo referente locale, l'ex deputato e sacerdote Don Virgilij Scheck. Entrambe le ali cristiano-sociali si erano, ben inteso, impegnate a fondo in una disperata resistenza non violenta all'assimilazione forzata perseguita dal regime fascista anche dopo l'abolizione, nel 1928, della stampa e dell'insegnamento in lingua slovena. Condivisero entrambe il caparbio tradizionalismo del mondo rurale, innervato da uno stuolo tenace di sacerdoti organizzati nel semiclandestino sodalizio di San Paolo, spalleggiati da sparuti nuclei di professionisti e di piccoli commercianti. La lealtà e l'osservanza dell'avvocato Kral alla Santa Sede però non vacillò neppure a fronte del connubio che segnò in Italia il rapporto fra Chiesa e regime all'insegna della cosiddetta romanizzazione della Chiesa. Il Kral dette cioè prova di una perseveranza anticomunista che lo spinse, assieme ad alcuni sodali, a varcare persino la soglia di compromissioni con ambienti dei servizi di sicurezza del regime fascista. La lealtà dell'avvocato Besedniak, invece, inclinò ad un irredentismo sloveno subalterno e funzionale alla politica di Belgrado. Egli infatti non esitò ad allacciare a Parigi, sin dai primissimi anni 30, un'interlocuzione in chiave antifascista con il fuoriuscitismo italiano in Francia di sponda non comunista. La Francia, giova ricordarlo, funse infatti all'epoca da potenza tutelare sia dei fuoriusciti italiani che della stessa monarchia jugoslava. L'interlocuzione del Besedniak spaziò così da Don Sturzo fino alle frange più accese del laicismo di Giustizia e Libertà. Verso la fine del 1939, il dissidio fra i due rivali cattolici, incandescente sul piano personale e persino finanziario, fu affidato, su iniziativa dello stesso avvocato Kral, all'arbitraggio del dottor Anton Koroshetz. Chi era Anton Koroshetz? Egli era nel Regno di Jugoslavia il capo politico indiscusso del Partito Popolare Sloveno e fu più volte ministro nei governi di Belgrado, da ultimo nell'arco che va dal 1935 fino alla sua morte nel 1940. Il responso di Koroshetz sorprese e amareggiò non poco lo stesso avvocato Kral ed i suoi seguaci isontini. Il ministro Koroshetz, con una notevole dose di realismo politico, si pronunciò infatti a favore del Besedniak, personaggio sicuramente più sintonizzato alla politica di Belgrado e dappresso meglio malleabile e controllabile. Ma veniamo a Trieste. Qui lo sviluppo emporiale ed industriale aveva portato alla ribalta, sin dagli ultimi decenni dell'Ottocento, una borghesia imprenditoriale slovena tendenzialmente laica. Ne era stato portavoce, fino alla soppressione nel 1928, il quotidiano Edinost, organo dell'omonimo partito. Crebbe parallelo, adesso aspramente antagonista, anche un robusto movimento operaio sloveno di indirizzo internazionalista. Ma sotto i colpi del regime, nel corso degli anni 30, la vita politica fra gli sloveni s'era ormai ridotta al proverbiale lumicino. Il capo riconosciuto dei liberal nazionali dell'Edinost, l'avvocato Josip Vilfan, ex deputato e poi esule a Vienna, investì le sue energie nel ruolo di presidente del Congresso delle minoranze nazionali europee. Ma al pari del Besedniak, pure lui preferì all'indomani dell'Anschluss riparare a Belgrado e il fallimento della politica legalista dei maggiorenti del campo liberal nazionale produsse nella seconda metà degli anni venti una frattura generazionale. Sotto la spinta di due giovani attivisti, Zorko Jelincic e Albert Reyes, era sorto, sollecitato dai giovani comunisti di Vladimir Martelanz, un movimento giovanile nazionale rivoluzionario irredentista. Esso raccolse la sfida repressiva del regime con una serie di azioni ritorsive, improntate non di rado al terrorismo individuale. Due sigle valsero a contraddistinguerlo. La prima, Borba, ossia la lotta, con i suoi cinque martiri, Vladimir Gortan nel 1929, poi, nel settembre del 1930, i quattro fucilati di Basovizza. L'altra sigla, TIGR, deriva dall'acronimo irredentista, composto dalle iniziali dei toponimi Trieste, Istria, Gorizia e Fiume, nella variante croata o slovena, cioè Rijeka o Reka. E mi concedo qui un primo suggerimento letterario. Delle gesta controverse del Movimento Nazionale Rivoluzionario Sloveno Giuliano, offre infatti uno spaccato inatteso ed avvincente la recente fatica letteraria di Adriano Sofri, edita da Sellerio nel 2019, dal titolo Il martire fascista. E riprendo l'esposizione. In campo comunista, infine, il dirigente più anziano e prestigioso del movimento operaio triestino, Ivan Regent, era dovuto riparare all'estero sin dal 1927. Dopo due anni di soggiorno clandestino a Lubiana, egli raggiunse a Parigi Togliatti, il quale lo designò a sua volta a rappresentare il Partito Comunista d'Italia ai vertici del Soccorso Rosso Internazionale a Mosca. Sempre a Mosca era inoltre ormai di casa, presso il Comintern, un altro anziano comunista triestino, l'ingegner Dragutin Gustinčić, il più ferrato teoricamente, distintosi più tardi quale ufficiale delle Brigate Internazionali in Spagna. In Istria, infine, la secolare dicotomia territoriale e culturale fra i possedimenti della Serenissima sulla costa e quelli asburgici dell'interno rurale ed arretrato, ritardò sensibilmente lo sviluppo di una chiara coscienza nazionale fra la sua popolazione slava. Le fu però relativamente propizio, dalla seconda metà dell'Ottocento, il lungo, ben venticinquennale dicastero episcopale di indirizzo jugoslavista di Juraj Dobrila, vescovo inizialmente della diocesi di Pola e Parenzo, poi di quella di Trieste e Capodistria. Ma in Istria un'intellettualità slava di impronta laica stentò a lungo a farsi luce. Non a caso, a capo politico del risveglio nazionale dei croati istriani in chiave jugoslavista filomonarchica, si erse un sacerdote, Don Božo Milanović. Avrete forse fatto caso che nel far menzione di alcuni dirigenti politici della Venezia Giulia alla vigilia della guerra, in questi pochi minuti ci siamo già imbattuti in ben cinque capitali europee: Roma, Belgrado, Vienna, Mosca e Parigi. Ne mancano all'appello tre: Berlino, Londra e Washington. Ma ci arriviamo in men che non si dica. La diaspora dei politici sloveni alla vigilia della guerra non deve sorprendere. Si tratta in fondo di un popolo, quello sloveno, privo di una propria statualità. Certo, il troncone jugoslavo era baricentrico, sotto il profilo linguistico e quello culturale, e vi aveva trovato sbocco un iniziale esodo non trascurabile di sloveni giuliani appartenenti in buona parte al ceto medio impiegatizio. Ma incastonato com'era politicamente nell'architettura del regime dittatoriale della corte serba a Belgrado e del conservatorismo clericale della diocesi di Lubiana, il nucleo sloveno jugoslavo perse agli occhi degli sloveni giuliani molta della sua iniziale attrattiva. La presenza degli sloveni in Italia, legata in gran parte alla terra, rimane così corposa. Assieme ai croati in Istria, a Fiume e nel Quarnero, gli sloveni eguagliavano numericamente, su scala regionale, la popolazione di lingua italiana. E veniamo infine alla Seconda Guerra Mondiale. Vi vanno distinte, nella vita politica degli sloveni della Venezia Giulia, quattro fasi. Una prima, dallo scoppio della guerra nel settembre del 39, all'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno del 1940. La seconda, dall'entrata in guerra dell'Italia fino all'aggressione delle forze dell'asse alla Jugoslavia il 6 aprile del 1941, con la simultanea spartizione della Slovenia jugoslava fra Italia e Germania. Ne nacque la costituzione della provincia di Lubiana e la sua annessione all'Italia, mentre la Stiria inferiore e la Carniola superiore furono annesse al Reich germanico. La terza fase va dallo smembramento della Jugoslavia allo sbarco alleato in Sicilia, seguito a ruota dalla caduta del fascismo il 25 luglio 1943 e dall'armistizio reso pubblico l'8 settembre del 1943. Berlino, accorsa ad Armanforte e a Mussolini su suolo italiano, reagì militarmente istituendo nel nord-est italiano due zone di operazioni. Nella provincia di Bolzano, Trento e Belluno, quella delle Prealpi, nell'acronimo OSAV. Nella Venezia Giulia e nella provincia di Lubiana, quella del litorale adriatico, sempre nell'acronimo tedesco, OSAC. La quarta ed ultima fase, infine, dalla costituzione dell'OSAC alla capitolazione della Germania, nel maggio del 1945. La prima fase, dominata dalla cosiddetta Droid Guerre o Phony War in inglese, vide Londra protesa a prevenire l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania. A tal fine Churchill ricorse alla politica della carota e del bastone. Alla carota appartennero generose profferte economiche. Al bastone provvide invece l'opera di sabotaggio alle linee di comunicazione ferroviaria fra l'Italia ed il Terzo Reich, condotta dalla Section D, D come Destruction, cioè di un servizio precursore del SOE, Special Operations Executive, con un sabotaggio dei binari e dei vagoni, si mirò a frustrare le opposte profferte di rifornimenti energetici all'Italia, con le quali Hitler allettò Mussolini per indurlo all'azione militare congiunta ed immediata. Londra scelse come braccio esecutivo di questi sabotaggi su suolo italiano e austriaco il movimento irredentista sloveno Giuliano, noto con l'acronimo di TIGR. Lo attivò tramite gli agenti del MI6, il suo spionaggio militare, su suolo jugoslavo, e i suoi referenti nell'ala già filo-francese ed ora filo-britannica del controspionaggio militare jugoslavo. Ma il TIGR era a sua volta legato sin dal 1935 da un patto d'azione da un patto d'unità d'azione con il Partito Comunista d'Italia. L'organizzazione comunista giuliana, capeggiata dallo sloveno Pino Tomažič, finì così doppiamente infiltrata, sul versante italiano, dall'Ovra. Elio Negri, già segretario regionale del Partito Comunista d'Italia, era suo fiduciario almeno dal 1939, e sul versante jugoslavo, infiltrata dal controspionaggio militare del Regno di Jugoslavia, cui il TIGR era legato a doppio filo. Il capo guerrigliero Danilo Zelen ne era infatti un ufficiale, Viktor Bobek, un abile doppio giochista infiltrato nel SIM, il Servizio Informazioni Militari Italiano. I due rifornirono il TIGR e i comunisti di Tomažič di armi, munizioni, esplosivi. Questi, rinvenuti dal SIM nei depositi ipogei sul Carso, costituirono il capo d'accusa che condusse Bobek e Tomažič nel dicembre del 1941, assieme ad altri tre compagni sabotatori, davanti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e dal plotone di esecuzione al poligono di Opicina. La seconda fase è inaugurata dall'entrata in guerra dell'Italia contro Londra e Parigi. Le azioni del TIGR su suolo italiano, promosse e sovvenzionate materialmente sempre dal SOE britannico, virarono a quel punto dal sabotaggio, rivelatosi peraltro incruento, di linee ferroviarie, al sabotaggio diretto di impianti italiani di produzione militare. Nell'agosto del 1940 saltano così in aria, con decine di vittime civili, la fabbrica di munizioni Pertite di Piacenza e una polveriera nei pressi di Bologna. Nel frattempo, i servizi segreti germanici rinvengono, prima a Parigi, negli archivi dei colleghi francesi sconfitti, e successivamente in quelli di Belgrado, le prove documentali della collusione fra il Deuxième Bureau francese ed il controspionaggio militare jugoslavo. Ne passano alcune, per competenza, ai colleghi alleati italiani. Fra esse, anche una lista di una novantina di nomi di fiduciari politici jugoslavi giuliani, di estrazione borghese e piccolo borghese, stilata dall'avvocato triestino Ivan Maria Cioc, massone riparato a Belgrado nel 28, dove ricopriva anche il ruolo di presidente della Lega degli Emigrati Jugoslavi dalla Venezia Giulia. Quella fornita da Cioc fu una documentazione che fornì l'abbrivio ad una vasta ondata di arresti e al processo dinanzi al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, svoltosi a Trieste nel dicembre del 41. Ai 22 intellettuali, ai 26 comunisti e 12 terroristi, come vennero ufficialmente ripartiti in categorie, furono comminate 9 pene capitali. 5 di esse furono eseguite, 4 commutate in extremis in ergastolo. Inoltre furono comminate ovviamente lunghe pene detentive. Il processo decretò la temporanea decapitazione politica del movimento resistenziale sloveno-giuliano di estrazione liberale e comunista, senza tuttavia riuscire a sopprimerlo. L'unico condannato cristiano sociale era stato, non a caso, lo scrittore Stanko Vuk, coniato del già menzionato onorevole Besedniak, ormai entrato in clandestinità a Belgrado. Al pari, sempre a Belgrado, peraltro, del capo politico del Tigr, Albert Reyes, detto Bertie per i servizi britannici, e suo anello di raccordo con l'SOE. Il radicamento del campo sloveno cristiano sociale si reggeva sulle spalle del clero minuto. Esso si rivelò perciò per certi versi meno vulnerabile. A prenderlo di petto, infatti, il regime fascista avrebbe rischiato di irritare la Chiesa, perché ne avrebbe intaccato, in materia di clero, le esclusive potestà gerarchiche. Il campo politico cattolico sloveno rimase tuttavia come paralizzato, per un verso dal protrarsi del dissidio interno che l'arbitraggio Koroshec non aveva certo sanato, dall'altro poi perché fu preso alla sprovvista dalla frattura intervenuta nel mondo cattolico sloveno nella provincia di Lubiana. Lì, infatti, la base operaia e contadina di orientamento cristiano-socialista, capeggiata dal poeta carismatico Edvard Kozbek, aderì, con i suoi seguaci, da cofondatrice del Fronte di Liberazione, OF. Benché fosse stato promosso e militarmente diretto dal Partito Comunista Sloveno, o KPS. L'alta gerarchia della diocesi di Lubiana fu invece indotta dal suo dogmatico anticomunismo e dalle prime azioni terroristiche dello Svobodilna Fronta a farsi scudo delle autorità d'occupazione italiane. Essa offrì così il suo patrocinio alla costituzione nei villaggi della MVAC, ossia la Milizia Volontaria Anticomunista, formazione affiancata da curati militarizzati in funzione di contrasto alla guerriglia partigiana. La precoce adesione del vescovo Gregory Rojman e del bano Marco Natlacen all'annessione della provincia di Lubiana all'Italia, e a maggior ragione l'omaggio plateale reso dalla delegazione slovena capeggiata dal Natlacen a Mussolini a Roma, sbarrarono la strada ad ogni ipotesi di saldatura politica fra l'ultraventennale retaggio antifascista dei cristiano-sociali giuliani ed il collaborazionismo dell'alto clero lubianese. L'immobilismo neutralista di quello che sarebbe passato alla storia con il termine di centro goriziano aprì così, fra i giovani giuliani credenti, il varco alla loro adesione alla resistenza armata a guida comunista. E qui un secondo suggerimento letterario. Il poeta Edvard Kozbek, capo carismatico dell'ala cattolica del movimento partigiano sloveno, ripercorse in chiave letteraria, nell'immediato dopoguerra, la propria esperienza resistenziale, avvalendosi del suo diario di guerra dal maggio del 42 al maggio del 43. L'opera fu data alle stampe nel 49 con il titolo Tovarishia. Nel 74 lo scrittore triestino-sloveno cattolico Alois Rebula ne produsse la versione italiana per i tipi della Jacabuc con il titolo Compagnia, la resistenza partigiana in Slovenia. Nel 79 poi uscì una seconda traduzione italiana a cura di Antonio Setola per i tipi del Centro Studi Europa Orientale di Bologna con il titolo La Compagnia, appunti di diario. Il termine sloveno Tovarishia, tuttavia, non è reso compiutamente dal termine italiano compagnia. Esso mira piuttosto ad esaltare il senso di comunanza di intenti emancipatori ai vertici del movimento di liberazione nazionale sloveno, al di là delle divergenti premesse ideologiche, cattolica, liberale e comunista, che lo alimentarono e lo animarono. Eccoci così giunti alla terza fase del nostro esame. Di essa va subito precisato che con l'annessione all'Italia della provincia di Lubiana, le autorità militari non rinunciarono ad uno stretto presidio armato del precedente confine di Rapallo, ormai mera linea di demarcazione interna allo Stato italiano. Mentre il Terzo Reich considerò gli sloveni della Carinzia, della Carniola superiore e della Stiria inferiore ariani slavizzati da rigermanizzare, non appena l'area fosse stata purgata dell'intellettualità laica e cattolica, sacerdoti compresi, mediante espulsioni forzate, le autorità politiche e militari italiane, ammaestrate da un ventennio di grattacapi nella Venezia Giulia, si resero immediatamente conto della impraticabilità di un progetto assimilatore nella provincia di Lubiana. Preferirono perciò introdurvi un regime di progressiva fascistizzazione all'insegna di un bilinguismo che preservò, pur in condizioni di subalternità, l'amministrazione civile in lingua slovena e le istituzioni scolastiche e culturali slovene. Ma le autorità temettero il contagio per osmosi, fosse anche a mero titolo emulativo, fra la resistenza armata nella provincia di Lubiana e la Venezia Giulia. L'osmosi clandestina si rivelò però ben presto incontenibile. Sin dal giugno del 1941, la commissione militare del Comitato Centrale del Partito Comunista Sloveno esfiltrò diversi emissari dalla provincia di Lubiana a Gorizia, Trieste e dintorni a tesservi la rete dello Svobodilna Fronta. Si trattò per lo più di quadri giovani, cresciuti in famiglie slovene di operai, impiegati, intellettuali, esuli giuliani in Jugoslavia per sfuggire alle persecuzioni, alla disoccupazione della grande crisi, all'assimilazione forzata nel corso del ventennio. Sono a questo punto giovani animati da uno spirito di rivalsa, ideologicamente ferrati, attrezzati di competenze linguistiche in italiano tutt'altro che rudimentali. Ma soprattutto essi vantano esperienze pregresse di lavoro clandestino. E questo è il caso, ad esempio, del comunista triestino avvocato Joža Vilfan, figlio del già ricordato Josip Vilfan, con il quale aveva politicamente rotto sin dal 1932, o di altri ancora, i quali vantano addirittura esperienze militari di primo ordine, maturate nella guerra civile in Spagna. È il caso del capo comunista Aleš Bebler, originario del centro minerario giuliano di Idria. Costoro hanno assimilato ed hanno ormai per acquisito l'approccio ispirato all'ecumenismo ideologico antifascista della politica dei fronti popolari. Essi si rivolgono senza pregiudizi ai coetanei sfuggiti alle maglie dell'ovra, non solo fra i seguaci comunisti del fucilato Pino Tomažič, ma altresì fra i seguaci, in campo cattolico, di suo cognato Stanko Vuk e fra quelli, nel campo liberal nazionale, del Tiger di Danilo Zelen, il capo guerrigliero caduto il 13 maggio del 1941 nel primo scontro a fuoco con le forze armate italiane. Sorgono così i comitati dello Svobodilna Fronta a livello rionale a Trieste, a Gorizia, nei villaggi del Contado. si raccolgono fondi, farmaci, vettovaglie, si diffonde la stampa clandestina, si spargono volantini di protesta contro il processo Tomašić, si formano nella selva di Tarnova i primi nuclei armati, che ingaggiano scontri a fuoco con pattuglie, postazioni isolate, assaltano stazioni di carabinieri, eccetera. Terzo suggerimento letterario. Il 22enne Janko Premrů, cattolico osservante, disertore dall'esercito italiano, nome di battaglia Vojko, si mette in luce sin dalla primavera del 1942 quale capo militare di alcune compagnie partigiane, distintesi appunto in siffatte operazioni di guerriglia. Viene condannato a morte in contumacia e sul suo capo pende una taglia di 50.000 lire. Un anno dopo, nel febbraio del 1943, soccombe ad una ferita riportata in uno scontro armato. Sua sorella Radoslava, detta Rada, va sposa nel dopoguerra allo scrittore Boris Pahor. La vicenda della famiglia Premrů, dal cognome italianizzato arbitrariamente in Premoli, e del fratello Vojko è narrata nel suo libro, tradotto in italiano da Martina Clerici, con il titolo «Un eroe in famiglia, mio fratello Janko Vojko», editore Nuova Dimensione, 2009. E passiamo così alla quarta ed ultima fase, inaugurata dall'8 settembre del 1943. L'armistizio sopraggiunge agli occhi della maggior parte degli sloveni di entrambi i versanti del confine di Rapallo come lieta sorpresa. Essa è ricordata, specie fra i giuliani, come la prima liberazione. Ma si rivelò ben presto una tragica illusione. Il battesimo del fuoco dei giovani sloveni e italiani, accorsi all'appello dell'OF, inesperti e male armati, dalle officine dei cantieri di Monfalcone, dai villaggi del Carso e dalle valli dell'Isonza e del Vipacco, nel tentativo disperato di arginare l'avanzata tedesca su Gorizia, fu sanguinosissimo. In Istria, la repressione tedesca della sollevazione corale dei contadini croati rasentò l'ecatombe. Per i tedeschi fu infatti cruciale garantirsi la pervietà delle linee di comunicazione via terra fra la penisola balcanica e quella appenninica. Si trattava di poter dar manforte alle forze tedesche trovatesi a mal partito a dover fronteggiare in Italia l'avanzata verso nord degli alleati britannici, statunitensi e polacchi, spalleggiati dalla co-belligeranza delle forze armate italiane rimaste fedeli al re al comando del generale Pietro Badoglio. Nel nord-est italiano, Berlino si trovò di fronte ad un dilemma politico. Perché sovvertire anche de jure, oltre che de facto, la sovranità italiana sulla Venezia Giulia e sulla provincia di Lubiana, annettendole sic et simpliciter al Reich, avrebbe significato mettere a repentaglio la sopravvivenza politica dell'alleato Mussolini, rintanato sulle rive del Garda a Salò. Ma avrebbe altresì dato ulteriore fiato alla resistenza partigiana jugoslava, accreditando la versione secondo la quale lo scontro in atto costituiva una fase storica del cozzo secolare fra germanesimo e slavismo. Berlino quindi si barcamenò, escogitando la soluzione della zona d'operazioni del litorale adriatico, ossia OSAC, con l'acronimo tedesco. L'apparato amministrativo e repressivo fu da Hitler affidato in misura predominante a personale carinziano, approdato al nazismo da posizioni liberal-nazionali pangermaniste ed autoinvestitosi del ruolo di avamposto del Drang nach Adria, ossia della spinta geostrategica germanica verso lo sbocco al Mediterraneo. La carica di supremo commissario fu così dal Führer affidata al Gauleiter carinziano Friedrich Rainer. Quella di comandante dell'apparato repressivo e della lotta antipartigiana fu affidato al famigerato Odilo Globocnik, nato a Trieste da genitori slavi e lugubramente distintosi nello sterminio degli ebrei nel distretto di Lublino. Le aspettative a medio termine annessionistiche della Germania nazista nei riguardi dell'OSAC traspaiono tuttavia dalle sue scelte di politica nazionale e si tesero a dipingere la regione come un fosco caleidoscopio etnico composto da tedeschi, da friulani, da italiani da non confondere con i friulani, da sloveni, da croati. In questa congerie etnica, l'elemento germanico, fulcro del nuovo ordine europeo, avrebbe avuto buon gioco con una politica di divide et impera, tornando a fornire al porto di Trieste il vasto retroterra centroeuropeo dei suoi fasti, vanificati dalla sconfitta all'epoca ancora recente, scottante e memorabile degli imperi centrali. In questa progettualità, la componente giuliana-slovena avrebbe dovuto essere in un certo senso blandita, risarcendola dei soprusi subiti dal nazionalismo fascista. A tale scopo, il supremo commissario Reiner dispose d'imperio la liberazione dei dirigenti sloveni di estrazione borghese condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato nel dicembre del 1941 e ancora detenuti nelle carceri italiane controllate dalla Repubblica Sociale Mussoliniana. Fra essi, gli avvocati Francesco Tončić, Slavoj Slavik e Angelo Kukanja, il direttore di banca Stefan Lovrečić, il professor Josip Kosovel, il poeta Stanko Vuk. Costoro capitarono a Trieste e Gorizia in un ginepraio politico entro il quale non fu loro affatto agevole districarsi. Va altresì notato che anche i tedeschi tennero distinte le due situazioni nella Venezia Giulia e nella provincia di Lubiana. Le competenze poliziesche e di lotta antipartigiana di Globočnik dovettero cioè cedere anch'esse il passo sul vecchio confine di Rapallo al suo pari grado fra le SS Erwin Rösener. A Lubiana, Leon Rupnik, un vecchio arnese antisemita e ammiratore di Hitler, già generale di Stato Maggiore dell'esercito austro-ungarico, poi generale di divisione del Regno di Jugoslavia, quindi dopo un breve internamento a Gonars, sindaco di Lubiana di nomina italiana, era stato elevato dai tedeschi alla carica di presidente della provincia di Lubiana e di comandante di facciata delle forze armate collaborazioniste slovene, dette Domobranzi, nelle quali era confluito il grosso della milizia volontaria anticomunista. Sin dal mese di ottobre del 1943, l'ala destra integralista del campo cattolico sloveno dell'avvocato Janko Kral aveva inviato a Leon Rupnik un proprio emissario nella persona del sacerdote goriziano Stanko Žerjav per esporgli la situazione dei connazionali della Venezia Giulia e per perorare la sua personale intercessione presso il supremo commissario Reiner con le seguenti istanze. Primo, l'estensione alla Venezia Giulia dell'azione dei Domobranzi in chiave anticomunista ed antipartigiana. Secondo, il ripristino dell'istruzione e della stampa in lingua slovena nella Venezia Giulia. Terzo, la reintroduzione della lingua slovena nell'amministrazione civile nella Venezia Giulia. Friedrich Reiner aderì di buon grado alle misure richieste. Ebbe cura, tuttavia, di tener distinta la catena di comando dei Domobranzi della Venezia Giulia da quella dei Domobranzi della provincia di Lubiana. Ma fu comunque costretto ad importare da questa il quadro ufficiali e sottufficiali quasi al completo. Persino il nome sloveno della formazione giuliana, lo Slovenski Narodni Varnostni Zbor, o SNVZ, o in tedesco Slovenische Landschutz, che nel contesto urbano triestino funse da contrappeso alla Guardia Civica Italiana, o Stadtschutz, dovette rimanere distinto dallo slovensco domobranstvo, o slovenische Landeswehr, nella provincia di Lubiana. Queste mosse germaniche e slovene urtarono inevitabilmente non poco la sensibilità delle gerarchie del mussoliniano partito repubblicano fascista. A Trieste e a Gorizia e persino a Postumia si esacerbarono gli attriti fra sloveni ed italiani che trascesero in sporadici scontri a fuoco fra collaborazionisti italiani e sloveni. Ed eccomi al quarto suggerimento letterario. Poggiano su solide basi documentarie alcuni spazi retrospettivi ambientati nell'Ozark nel romanzo di Claudio Margris del 2015 dal titolo Non luogo a procedere. E procediamo. Gli intellettuali sloveni di orientamento liberal nazionale, eredi dell'Edinost, rientrati a Trieste dalle carceri italiane e avvezzi storicamente ad un piglio egemonico, si trovarono a dover destreggiarsi entro un fuoco incrociato plurimo, fatto di lusinghe e ricatti. Primo, le blandizie interessate delle autorità germaniche, condizionate ad una stretta ottemperanza alle loro esigenze di contrasto alla guerriglia. Secondo, la tradizionale concorrenza politica di entrambe le ali cristiano-sociali, sia quella accesamente anticomunista del Kral, entrata in sintonia con le forze di occupazione, che quella moderata ed attendista del Beseniak. Terzo, la lealtà all'antica obbedienza al governo jugoslavo monarchico in esilio, ora ospite britannico prima a Londra, poi al Cairo. Quattro, la lealtà ai servizi di informazione britannici, veicolata anche da pregresse affiliazioni massoniche, lealtà occulta ma non ignota ai servizi di sicurezza tedeschi. Quinto, la montante adesione dei giovani sloveni di entrambi i sessi allo Svobodilna Fronta, al movimento partigiano, quando non addirittura al Partito Comunista Sloveno. Sesto, ed ultimo, i vincoli internazionalisti del KPS, che lo portarono a stringere patti d'azione non solo con i dirigenti del PC, ritornati all'attività dopo l'8 settembre, dopo lunghi anni di carcere e di confino, ma anche con tutto l'arco delle forze antifasciste italiane che riconoscevano l'autorità del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Quinto e bifido suggerimento letterario. Le aporie politiche che assillarono la piccola e media borghesia slovena triestina ed isontina, nel passaggio dall'inverno alla primavera del 44, sono rappresentate emblematicamente dalla tragica vicenda dell'assassinio del goriziano Stanko Vuk e di sua moglie Danica Tomasic, sorella del giovane dirigente comunista triestino condannato a morte dal Tribunale Speciale. Questa vicenda fa da sfondo al romanzo autobiografico di Boris Pachor dal titolo Zatemniteu, traducibile in italiano sia con oscuramento che con coprifuoco. Romanzo uscito una prima volta a Trieste nel 1975. Vi si narra anche la vicenda del legame adulterino e della reciproca attrazione erotica che avvinse lo scrittore e la moglie del carcerato, a quel punto accomunati ormai dall'impegno resistenziale clandestino. Purtroppo non si ha ancora una traduzione italiana del romanzo. Chi legge il francese lo trova sotto il titolo Jour obscur, edito da Phoebus nel 2001. Fulvio Tomizza lo lesse comunque all'epoca nell'originale sloveno. Successivamente egli curò la redazione dell'epistolario italiano fra Stanko Vuk, detenuto nel penitenziario di Fossano in Piemonte, e la moglie Danica. Si veda in proposito la sua prefazione al volume Scritture d'amore di Stanko Vuk. La vicenda dei due lo attrasse a tal punto da ispirargli un bel romanzo investigativo, Gli sposi di Via Rossetti, uscito nel 1986. Boris Pachor, insoddisfatto dell'approccio di Tomizza, rispose impermalito l'anno successivo con una riedizione ritoccata del romanzo Zatemniteu, nella quale volle ribadire ed esaltare la natura adamantina degli affetti corrisposti che lo avevano legato a Danica. Ma entrambi i romanzi, ambientati appunto nella Venezia Giulia occupata dai tedeschi, offrono uno spaccato autentico dell'atmosfera politica che si respirava a Trieste e a Gorizia, dove i nazisti tenevano a bada l'animosità antagonista dei due collaborazionismi italiano e sloveno, giocando l'uno contro l'altro ed aizzando entrambi contro la resistenza antifascista italiana e slovena. Eccone in una mia affrettata traduzione un breve brano. Lo traggo dal capitolo in cui Boris Pachor, all'epoca seminarista pentito e sottufficiale dell'esercito italiano, reduce dal ruolo di interprete presso il presidio del campo per ufficiali jugoslavi prigionieri di guerra di Boliaco, sulle rive occidentali del Garda. Il capitolo, dicevo, il brano, in cui ricostruisce la propria partecipazione nel febbraio del 1944 alla seduta costitutiva del Comitato Cittadino dello Svobodilna Fronta di Trieste. Vi assunse in quell'occasione l'incarico di responsabile stampa e propaganda, che in breve tempo gli costò l'arresto da parte dei domobranzi e la deportazione da parte delle SS germaniche nell'universo concentrazionario nazista, da lui narrato nell'ormai celebre Necropoli. Nel brano in questione, lo scrittore assume i panni di Ratko Suban, ma la voce narrante lo tratta, al pari dei compagni, da terza persona. E passo al brano. «Bene», fece il compagno Rudi con una mossa che pareva dire che la riunione poteva considerarsi chiusa. Poi ristette muto e pensieroso. Dopo qualche istante ammonì con tono perentorio. «Sarà poi necessario allacciare quanto prima i contatti con gli italiani?» «E soprattutto con gli operai», soggiunse Turk. «Ma per quanto possibile, anche con gli altri strati», aggiunse il compagno Rudi. Ratko Suban si sentì invadere da una strana ondata di sconcerto. Avvertì un senso di estraneità a quel consesso. «Scusate», disse, «va da sé che non possiamo prescindere dalla popolazione italiana, benché fosse stata proprio essa, nella sua stragrande maggioranza, ad averci sempre ignorato. Ma l'obiettivo primario della lotta di liberazione dovrebbe essere quello di infondere alla popolazione slovena la presa di coscienza di se stessa. In altre parole, è indispensabile il compattamento di noi tutti, mentre la condivisione del nostro obiettivo, con l'elemento italiano, specie poi con la classe operaia, significherebbe dare invece adito ad un certo dualismo che non potrà che nuocere alla nostra unità. La fratellanza fra le masse slovene e italiane è la condizione primaria del successo», replicò Rudi, fissando Darko Suban, ma pur sempre evitando di incrociarne lo sguardo. «In via di principio sono naturalmente favorevole alla fratellanza», disse Ratko Suban. «Tuttavia, essa dovrebbe intervenire in un secondo momento, dopo l'affermazione della nostra autonomia, non precederla nel ruolo di avanguardia. La guida è in mano slovena ed è ciò che sicuramente conta per garantirci», disse Rudi, levandosi da tavola. «Un goccio ancora, ce lo siamo però meritati», intervenne il padrone di casa, inclinando la bottiglia. Ratko Suban rimase poi a lungo nella sua stanza, in preda allo sconcerto per il clima che s'era addensato alla riunione. Erano state proferite due sole frasi, ma a scontrarsi erano state due verità diametralmente opposte. Da un lato lui, Ratko Suban, che aveva intravisto la redenzione in atto nell'opportunità che si presentava al popolo sloveno di vivere la propria resurrezione alla stregua di una profonda catarsi, come una rivelazione globale della propria essenza. Dall'altro il funzionario comunista Rudi, fautore della visione della fratellanza internazionalista, un orizzonte entro il quale gli sloveni avrebbero dovuto rappresentare un mero tassello di un variegato mosaico, e nel qual caso a scapitarne sarebbe inevitabilmente stata la loro stessa identità. Ma ciò che in proposito più lo infastidiva era il ruolo da unto del Signore cui il compagno Rudi s'atteggiava, attribuendoselo a priori. Ogni rimostranza si rivelava infatti inutile, si rimaneva in balia di un disegno dogmatico rigorosamente prestabilito ed inappellabile. Fine della citazione. Ma torniamo alla grande storia. A giugno del 1944, il quadro politico internazionale subì nei Balcani un'accelerazione. Churchill, convintosi ormai che ad impegnare sul campo l'esercito tedesco in Jugoslavia erano i partigiani di Tito e non i cetnici di Mikhailovic, indusse il governo monarchico in esilio, nella persona del suo presidente Ivan Shubashich, a raggiungere con il capo comunista sull'isola di Lissa, in Dalmazia, un accordo propedeutico ad un governo di coalizione. In agosto fu poi Churchill stesso ad ospitare Tito sul suolo italiano a Caserta. Anche per i maggiorenti sloveni giuliani filomonarchici giunse così il momento di far buon viso a cattivo gioco, anche a costo di prestare il fianco a drastiche ritorsioni tedesche nei riguardi di coloro il cui doppio gioco nel campo dell'intelligence si fosse sbilanciato troppo, come nel caso dell'avvocato Slavoj Slavik, verso i britannici. Ed ecco il sesto ed ultimo suggerimento letterario. A proposito di Slavik, si veda il romanzo autobiografico dello scrittore calabrese Mario La Cava, suo amico e compagno di università a Siena, dal titolo per l'appunto Una stagione a Siena, editore Managò, 1988. Successivamente ne fu tratto un allestimento teatrale dal titolo La storia di Slavoj Slavik, la cui sceneggiatura fu data alle stampe nel 2013 dalla casa editrice La Città del Sole. E torniamo all'esposizione. Un altro evento chiave intervenne poi il 20 ottobre del 1944 con la liberazione di Belgrado da parte dei partigiani di Tito. Determinante fu però l'urto della punta avanzata meridionale dell'Armata Rossa, che da allora incalzò il grosso delle forze germaniche nei Balcani, impegnandole in sanguinose battaglie campali, risalendo il corso dei fiumi Sava e Drava verso il confine austriaco. Al suo seguito fece ritorno dall'Unione Sovietica il triestino Ivan Regent, capo storico del comunismo giuliano, inquadrato ormai non più nei ranghi del Partito Comunista Italiano, ma in quelli del Partito Comunista Jugoslavo e del Partito Comunista Sloveno. Era reduce dalla fresca esperienza di speaker sloveno a Radio Mosca e di rappresentante sloveno presso il Comitato Slavo Internazionale, sorto a Mosca all'indomani dell'aggressione tedesca all'Unione Sovietica. Questa spinta dell'Armata Rossa da Belgrado verso nord-ovest disimpegnò lungo la costa adriatica le formazioni partigiane che il 1 marzo del 1945 confluirono nella quarta armata dell'Esercito Popolare Jugoslavo, consentendole di lanciarsi nella corsa per Trieste. Di essa fecero pure parte tre delle cinque brigate d'oltremare. Erano state così battezzate perché i loro ranghi erano stati reclutati da volontari fatti affluire su suolo italiano nei pressi di Bari dai campi di prigionia britannici. Si trattava infatti di sloveni e croati giuliani e dalmati che avevano combattuto da coscritti dell'esercito italiano ed erano stati fatti prigionieri dai britannici. La loro robusta motivazione patriottica ed antifascista, ma soprattutto l'ormai quasi quadrennale esperienza bellica, li promosse a protagonisti dell'artiglieria e della meccanizzazione delle forze aeree e di mare dell'esercito popolare jugoslavo. A Belgrado liberata, emersero intanto dalla clandestinità il capo politico del Tiger, l'isontino Albert Reyes, agente dei servizi britannici, ed il già ricordato ex deputato Engelbert Besedniak, capo politico dell'ala moderata dei cristiani sociali isontini. A Capodanno del 1944, costui scrisse e recapitò clandestinamente all'amico e sodale politico Don Virgilischek una lunga lettera, una densa sintesi politica sia retrospettiva che di orientamento immediato, al fine di esortare i cristiano-sociali giuliani a non tergiversare oltre ed a schierarsi senza indugio con il movimento partigiano jugoslavo di Tito, ritenuto ormai l'unico in grado di soddisfare le aspirazioni nazionali degli sloveni della Venezia Giulia. Quattro giorni prima, a Roma, era intanto deceduto il suo rivale cristiano sociale, l'anticomunista intransigente Janko Kral. Vi era riparato all'indomani dell'armistizio, contando su appoggi in Vaticano e sull'appoggio amicale di un funzionario sloveno della rappresentanza diplomatica del Regno di Jugoslavia presso la Santa Sede, di nome Ciril Kotnik. A guerra terminata, il Kotnik, fedele al re, preferì non rimpatriare con la famiglia nella Jugoslavia di Tito, una scelta che gli consentì, sia detto per inciso, di diventare il nonno materno di Walter Veltroni. Quanto poi ai rapporti in regione fra la resistenza italiana e slovena e fra comunisti italiani e sloveni, la bibliografia disponibile in italiano è vastissima e rintracciabile nelle opere del professor Raul Pupo. Non è quindi il caso di soffermarvisi in questa sede, se non per segnalare il recentissimo lavoro di Luca Giuseppe Manenti e Patrick Carlsen su due figure emblematiche dei dilemmi che si trovarono ad affrontare i dirigenti italiani e sloveni del Partito Comunista Italiano Giuliano, rientrati in regione all'indomani del 25 luglio e dell'armistizio, ossia i muggesani Luigi Frausin, Franz, italiano, e Natale Kolarić, Božo, sloveno.